Ercolano e Pompei, visioni di una scoperta. E questo è il titolo della mostra che si aprirà sabato al Max Museo di Chiasso e che mira ad illustrare il modo con il quale, dopo la scoperta dei due straordinari siti, città sepolte per quasi 1700 anni, Pompei e Ercolano furono rese note al mondo con illustrazioni, lettere, taccuini, disegni, infine cartoline. Una mostra che ha visitato in anteprima, fortunato lui, per noi, Roberto Antonini.
Il valore della mostra è tale che farà tappa dopo il Max Museo e con le dovute modifiche in uno dei templi mondiali dell'archeologia, il MAN di Napoli. Ercolano e Pompei, sepolte dall'eruzione del 79 d.C., furono scoperte sotto il regno borbonico con scavi iniziati nel 1738. Anche se involontariamente senza conseguenze fu un architetto ticinese già nel 500, Domenico Fontana, a scoprirne le prime tracce durante la costruzione di un acquedotto. Lettere, taccuini, incisioni o litografie tracciano il percorso con il quale questi straordinari siti vennero progressivamente resi pubblici nel mondo, sempre sotto il ferreo controllo dei re borboni che limitavano fortemente l'accesso ai siti. Accanto alle rappresentazioni vengono esposti manufatti di grande valore, tra cui una oinoque, caraffa in bronzo con testa di cavallo, tripodi, una lucerna, cioè una lampada ad olio con un cupido che abbraccia un'oca, un bracciale serpentiforme in oro e tanti altri. Tra i curatori Pietro Giovanni Guzzo, già soprintendente dei beni archeologici di Napoli.
I reperti archeologici esemplificano le principali classi di ritrovamenti che si sono effettuati nel tempo sia a Ercolano sia a Pompei, e in particolare sono stati scelti quei pezzi dei quali era stata data illustrazione nelle prime pubblicazioni, diciamo così, nei primi strumenti a stampa di divulgazione delle scoperte vesuviane.
La mostra è incentrata sulla comunicazione, l'immaginario, il modo con il quale la meraviglia delle due città sepolte per quasi 1700 anni veniva trasmessa al mondo. Da qui la centralità delle rappresentazioni, come ci racconta Maria Rosaria Esposito, responsabile della biblioteca del Museo di Napoli, il MAN.
51 disegni a matita, china acquerellata, che servivano per preparare le matrici, che servivano a stampare le incisioni, che servivano a illustrare le antichità di Ercolano, che come sapete è stato il progetto ufficiale della corte per diffondere, far conoscere queste antichità, su cui ci teneva molto a mantenere una prerogativa.
Tra i pezzi più pregiati certamente il taccuino con il quale l'inglese William Gell all'inizio dell'Ottocento immortalava in loco i siti archeologici e che ci permette oggi di capire quanto sia stato conservato o andato perso con gli anni.
Gell a Napoli era una specie di cicerone, di punto di riferimento per gli inglesi che vi venivano in viaggio, tipo Walter Scott, per quelli che, oppure Lady Blessington, per quelli che ci restavano, e la sua morte fu rimpianta dagli archeologi tedeschi dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, dagli archeologi napoletani, segno quindi che si era radicato, che aveva dato un contributo. Tra l'altro si sostiene che Pompeiana, insieme con le ruine Pompei di Mazzuà, fu la prima trattazione di stampo scientifico di Pompei, perché sia Mazzuà che Gell cominciano a guardare non più all'oggetto singolo, come vediamo nelle antichità di Ercolano, ma al contesto di ritrovamento, alla città nel suo insieme, all'impianto urbano, alle mura, alle porte, alle strade. E lui poi aveva un particolare interesse per la vita quotidiana.
Ercolano e Pompei, che intrattengono storicamente un legame particolare con il nostro paese, le nostre terre.
Sì, la storia che lega l'area vesuviana è più vicina alla Svizzera al Ticino di quello che si pensi.
Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo.
In realtà già Domenico Fontana, casualmente e solo per scopi, diciamo, tecnologici quasi, l'acquedotto aveva portato alla luce dei reperti. E col 1738, che sempre casualmente, sempre per scavi fatti per pozzi, grazie all'esecuzione di ingegneri che erano preposti per le miniere o per i trafori. Qui si distingue Jacob Carl Weber sotto a Cuvier, perché non dobbiamo dimenticarci che Ercolano è sotto 30 metri di massa di lavica e pertanto occorreva fare dei cunicoli particolari, consolidare l'insieme, ricoprire successivamente e continuare a scavare. Quindi lui ha una visione, veramente una visione scientifica ma anche umanistica nello stesso tempo, in cui riesce, pur avendo matematicamente a disposizione un piccolo terreno, riesce a dare un disegno complessivo dell'insieme.
Carl Weber, un nome di assoluta rilevanza, come ci spiega il professor Christopher Parlows della Middletown University, Connecticut.
Carl
Weber, svizzese d'origine, era alle dipendenze di Re Carlo di Napoli, era un ingegnere militare, ha lavorato per le fortificazioni della città, poi ha diretto i lavori a Ercolano, Pompei e Stabia. Ha inaugurato un metodo scientifico considerando i monumenti, le scoperte nel loro contesto, dando di fatto loro un senso. Carl Weber, che tra l'altro portò alla luce la celebre Villa dei Papiri a Ercolano. Tra i pregi della mostra, certamente la sovrapposizione di diversi piani che sollecitano curiosità storico-artistica e che non mancano, per la bellezza di alcune opere e delle loro rappresentazioni, di trasmettere anche emozioni.
Il valore storico-documentaristico non era insito nella visione iniziale, no? Era più il valore emozionale, il valore della scoperta. Però in questo caso la ricomposizione della mostra e dei materiali in mostra permette una riflessione sul sistema della rappresentazione, il valore della rappresentazione dell'oggetto e dell'insieme archeologico, che è un po' un taglio innovativo e per il tanto anche che ha trovato ampia adesione scientifica da parte della direzione del MAN.
È così la direttrice del Max Museo Ercolano e Pompei, visioni di una scoperta.